Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per Crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! Conoscete qualcuno che alla domanda «Come stai?» comincia ad elencarvi tutte le sue sfortune e quanto la vita gli remi contro? Qualcuno che abitualmente o solo in determinate circostanze vi spieghi per filo e per segno quanto si senta impotente rispetto a quello che gli succede e dia sempre la colpa alle condizioni esterne o alle altre persone. Se vi è capitato di parlare con qualcuno che racconta di se stesso in questi termini, probabilmente avete provato a rincuorarlo, a cercare delle soluzioni ai suoi problemi e alla fine vi siete sentiti dire che no, è tutto inutile, non ci sono vie d'uscita. Può sempre capitare di vivere un periodo difficile in cui sembra che per uscire dal tunnel buio serva un miracolo. Ma se siete di fronte a una persona bloccata nella convinzione che non ci sia niente da fare per poter stare meglio, che ogni tentativo di risolvere una situazione sia un inutile spreco di energia, se non alza un dito per provare ad uscire dalla condizione che la fa sentire oppressa e nel frattempo si lamenta in continuazione, allora con buona probabilità siete di fronte a una persona che si sta autocommiserando. A questo proposito ci dà un bellissimo insegnamento il piccolo topolino protagonista del libro di oggi, Un leone dentro, di Rachel Bright della Zoo Libri. Di questo topolino c'è scritto: era così minuscolo, così incredibilmente piccolo, che nessuno lo notava, mai. Veniva calpestato in ogni modo e tagliato fuori da ogni cosa. Era ignorato e dimenticato. Sì, la vita del topolino era proprio difficile. Il topolino protagonista del racconto era convinto che la sua vita sarebbe stata decisamente migliore se solo avesse potuto assomigliare un pochino allo scorbutico leone che dominava il territorio grazie al suo potente ruggito. Così, una notte si svegliò di colpo, convinto di dover imparare a ruggire proprio come lui. Solo che, per farlo, avrebbe dovuto andare da lui a parlargli. La motivazione ad uscire dalla sua infelice condizione lo portò ad attivarsi immediatamente e quello che successe quando si ritrovò naso a naso con lui, con il leone, fu un colpo di scena per il piccolo topino. Alla fine, cito il libro, il topo aveva trovato la sua vera voce e l'aveva tirata fuori, senza ruggire né urlare. Il leone invece ruggiva e ruggiva e ruggiva, ma sempre con una risata. Essere grandi e grossi conta davvero poco perché tutti abbiamo un topolino e un leone dentro. Purtroppo, quando capita di sentirsi invisibili come il topolino del racconto, inutili, troppo piccoli per essere notati, nel senso di insignificanti, troppo sfortunati e presi di mira dalla vita, diventa difficile sorridere e rimanere positivi. Allora ci si abbatte, ci si sente impotenti e più ci si sente così, meno si cerca la forza per reagire. Si finisce per credere veramente di essere vittime degli eventi e ci si racconta agli altri proprio così, come persone sfortunate e da compatire, finendo in una trappola improduttiva da cui è difficile liberarsi se non si fa appello a tutta la propria forza di volontà per reagire. Ed è questo il punto. Questo tipo di atteggiamento vittimistico fa sentire la persona interessata sollevata da ogni responsabilità, la fa sentire vittima impotente, giustificata e messa al riparo dai giudizi e dalle critiche, il che è molto diverso dal riconoscere e accettare i propri limiti o i limiti imposti dalla situazione esterna. Non si tratta di accettarsi e di accettare con consapevolezza quello che la vita ci porta. Si tratta piuttosto di autocommiserazione, un tentativo mascherato di richiedere attenzioni, sollecitando gli altri a darci comprensione, conforto e sostegno. Si finisce con l'appoggiarsi agli altri per l'inconsapevole desiderio di sentirsi protetti e aiutati. Quindi, paradossalmente, l'autocommiserazione nasce anche da un tentativo di perseguire il proprio benessere, ma è una strategia disfunzionale ed egoistica. Disfunzionale perché inchioda in uno stato di arresto mentale che non permette di vedere le opportunità di cambiare la situazione e le risorse che spesso si hanno a disposizione. Non permette di reagire e di assumersi le proprie responsabilità e spesso abbassa l'autostima. Egoistica perché pone il riflettore solo su se stessi, sui propri problemi, sulla propria personale situazione, portando la persona che si piange addosso a non dare il giusto peso agli altri e alla vita che scorre intorno a lei, a prescindere se abbia o meno qualche responsabilità o colpa. Di solito queste persone neanche si accorgono quando i loro interlocutori hanno perso l'interesse nell'ascoltare quello che per loro sono problemi ed eventi sfortunati, ma che gli altri percepiscono solo come lamentele. È molto più produttiva e funzionale, invece, la strategia di guardare le soluzioni da una prospettiva nuova. Ricordo che qualche anno fa ero sempre molto scontenta perché mi affannavo continuamente nel tentativo di fare tutto, controllare tutto, far andare bene tutto, e così perdevo di vista tutto e mi sentivo sempre un passo indietro agli altri. Un giorno stavo parlando di me con Marika, una mia cara amica e collega che mi aveva chiesto come stessi. Le stavo raccontando quanto fosse dura per me stare dietro a dei ritmi di vita che mi sentivo imposti dall'esterno, che sentivo di dover rispettare per necessità e per mancanza di alternative. Appena ho rallentato il flusso del mio monologo, lei ha preso la parola e mi ha detto: «Ti accorgi di quante volte inserisci nei tuoi discorsi la parola fatica?» Per me è stata una doccia fredda. Non me ne ero assolutamente resa conto. Ho provato un tale senso di vergogna e di imbarazzo dopo quella che per me è stata una rivelazione, che in quel preciso momento ho deciso che dovevo cambiare qualcosa. Ci ho messo decisamente tanto tempo prima di riuscire a cambiare quella routine che consideravo così insoddisfacente, ma mi sono impegnata da subito a controllare di più almeno le parole con cui mi esprimevo quando parlavo di me. Perché grazie a quella risposta così diretta che non lasciava spazio alla pietà, ho realizzato che quando parlavo trasmettevo pesantezza e lamento. Così ho iniziato a cercare di vedere le cose da una prospettiva diversa, più esterna, più ampia, per non sentire più tutto quel peso addosso. Il risultato è stato che tutta quella fatica con cui mi descrivevo si è ridimensionata sia ai miei occhi che nei fatti, perché questa nuova consapevolezza mi ha donato la volontà di reagire e di cercare il coraggio di cambiare quello che potevo, affrontando le paure che mi bloccavano: paura di mettermi in gioco, paura di uscire da uno stato di cose che conoscevo bene e a cui ero abituata, paura di ricevere critiche e disapprovazione e ovviamente paura di non farcela. In un'altra occasione, il cambio di prospettiva si è concretizzato sotto forma di compassione verso me stessa, nel senso che sono riuscita ad essere gentile e comprensiva nei miei confronti di fronte a quello che ho percepito come un insuccesso molto frustrante, invece di buttarmi nel pozzo dei pensieri autosabotanti tipici di chi si vuole autocommiserare, del tipo: lo sapevo che non dovevo neanche provare, non sono capace, non imparerò mai e devo lasciar fare agli altri. Chi mi conosce bene sa che per me è sempre stato un enorme problema guidare nel tragitto Venezia-Padova. Un incubo, paura allo stato puro. Il caso vuole che io ci debba andare in media 2 volte all'anno. Per anni mi sono fatta accompagnare da chiunque si rendesse disponibile a perdere mezza giornata per farmi questo piacere, nonostante i sensi di colpa e il senso di inadeguatezza. Un giorno di quelli in cui dovevo andare, tanti anni fa, ho deciso che era arrivato il momento di rimboccarmi le maniche, di affrontare la mia paura e quindi di andarci da sola. Sono partita da casa con un anticipo di un paio d'ore o poco meno, per evitare che qualsiasi imprevisto mi facesse arrivare in ritardo. Ho impostato il navigatore per evitare che l'agitazione e l'insicurezza mi facessero sbagliare strada e sono partita. In autostrada le cose sono andate abbastanza lisce, a parte la tensione a tutti i muscoli e la sudorazione decisamente aumentata. Ma appena ho superato il casello di uscita, è successo di tutto. Il navigatore non era di quelli moderni già inseriti nei cellulari o nei monitor delle auto, che ti suggeriscono l'itinerario migliore in tempo reale. Era uno di quelli che richiedevano aggiornamenti a pagamento delle varie mappe stradali e tanto senso dell'orientamento che io personalmente non ho mai avuto. Quindi, appena fuori dal casello, ha iniziato a dirmi di imboccare una strada in cui non potevo infilarmi senza andare contro il regolare senso di marcia. Allora mi sono affidata alla fortuna e ne ho presa un'altra, che però si è rivelata sbagliata perché da lì il navigatore mi ha fatto tornare indietro per 3 volte, riportandomi sempre all'ingresso dell'autostrada, come se avessi dovuto tornare a Venezia. Allora ho preso l'unica strada che mi sembrava di poter prendere in alternativa a quella di ritorno, ma ho capito che non c'entrava con il mio percorso. Così, disperata, mi sono fermata sul ciglio della strada e ho fermato la prima delle auto che stavano arrivando verso di me. Fatalità, era uno che veniva da non so dove e che si era perso come me. Allora sono ripartita, andando un po' alla cieca con l'obiettivo di trovare un punto un po' meno pericoloso in cui fermarmi per chiedere indicazioni stradali a qualche essere umano. Ma nel frattempo finalmente il navigatore ha riconosciuto il percorso e mi ha indirizzata al parcheggio in cui avrei dovuto lasciare la macchina. Lì c'è stato il secondo round. È un parcheggio multipiano e già questo non mi metteva a mio agio. Quando sono salita al primo piano l'ho trovato tutto pieno e quindi ho cercato di uscire. Ma dietro di me c'era un altro automobilista che non ha apprezzato la mia mossa di tornare indietro e ha cominciato a suonare il clacson, mandandomi ancora di più in agitazione. Quando finalmente sono riuscita a girare la macchina per provare a salire di un piano, devo aver preso male le misure perché sono riuscita a infilare nella portiera posteriore lo spigolo della colonna di cemento che delimitava la parete, con il risultato che la portiera blu si è ammaccata e colorata di giallo. È stata un'esperienza fantozziana che credo non dimenticherò mai. Alla fine ho parcheggiato e sono arrivata con 5 minuti di ritardo all'appuntamento. Delusa, frustrata, abbattuta, nervosa, stanca. Ho chiamato mio papà per avvisarlo, un po' preoccupata per quella che pensavo sarebbe stata la sua reazione. Invece, le uniche parole che sono uscite dalla sua bocca sono state «Tu stai bene». Cosa dire? Mi ha spiazzato. E anche quella volta ho capito che stavo dando importanza alla cosa sbagliata. Avevo l'orgoglio ferito e la portiera ammaccata, ma io ero tutta intera. Poi ho raccontato il fatto ad un caro amico, che mi ha addirittura fatto i complimenti per quanto ero stata coraggiosa, perché nonostante tutto ero arrivata alla meta invece di tornare indietro alla prima difficoltà. La frustrazione per questa esperienza mi ha accompagnato per anni, ma non mi sono adagiata. Ho cercato di non giudicarmi e le volte successive ho chiesto di essere accompagnata, ma rimanendo io alla guida dell'auto, per imparare a non fare di nuovo gli stessi errori. Adesso sono passati degli anni e a Padova ci vado da sola. La paura non è ancora passata, però non mi blocca più. Non lascio che mi impedisca di raggiungere il mio obiettivo, neanche quando ancora qualcuno che sa quanto mi pesa si offre di accompagnarmi. E adesso mi sento grata e soddisfatta di me ogni volta che vado e torno senza problemi, rimanendo lucida nonostante l'agitazione. Col senno di poi riconosco di essermi comportata come il piccolo topino del racconto che, a fronte di una situazione che gli stava stretta, si è fatto forza, ha fatto pensieri positivi e si è avviato nella notte a fare la cosa che lo terrorizzava di più al mondo, prendere lezioni di ruggito proprio dal leone, consapevole del fatto che il poderoso bestione avrebbe potuto farlo sparire in un solo boccone. Il topino a un certo punto dice a se stesso che per cambiare le cose doveva prima cambiare se stesso. Ed è animato da questa forza di volontà che è riuscito ad arrivare fino alla cima della roccia che dominava tutta la savana e sulla quale dormiva pacifico il grosso leone. Persino i bambini possono autocommiserarsi. Ovviamente lo fanno in modo diverso. Non stanno certo a lamentarsi ogni giorno per le stesse cose, non raccontano per filo e per segno i dettagli dell'accaduto per mettere in evidenza quanto siano vittime. Lo fanno, per esempio, quando si arrabbiano perché perdono una partita contro un amichetto e allora piangono per un tempo che sembra interminabile, fino a diventare rossi e sudati, il viso si bagna completamente di lacrime e di saliva, niente li consola e quella rimane l'ultima volta che fanno quel gioco, anche se prima lo apprezzavano. Oppure so di un bambino che a scuola si è trovato nella condizione di dover terminare un compito prima di uscire in giardino insieme agli altri compagni, ma la frustrazione di non aver finito in tempo lo ha portato a non voler più uscire. È rimasto al suo banco, rifiutandosi di finire il compito, arrabbiato perché nessuno lo aiutava e rinunciando al momento di svago. Per aiutare un bambino ad essere coraggioso nell'affrontare situazioni che lo fanno sentire bloccato ed evitare che rimanga fermo nella condizione che forse è meglio non provarci neanche, dobbiamo partire da noi stessi. Per esempio, quante volte evitiamo di provare e di fare qualche cosa per paura di sbagliare dicendo «non sono capace». Ci convinciamo che sia meglio non provarci neanche, oppure facciamo un debole tentativo senza convinzione, giusto per darci la conferma della nostra inadeguatezza rispetto all'obiettivo. Ci mettiamo sulla difensiva e così non rischiamo di fallire. Un bambino che imiti questo comportamento facilmente avrà paura di arrampicarsi o di saltare, anche se ha l'età per poterlo fare, o non troverà il coraggio di chiedere la palla a un altro bambino o di unirsi a un gruppetto che non conosce per giocare in compagnia. Eviterà di mettersi alla prova. Incoraggiamolo a provare. Facciamolo sentire sostenuto nel farlo e poi facciamogli i complimenti per averci provato, se non addirittura per esserci riuscito. In questo modo lo aiuteremo a diventare autonomo in tutto quello che ha alla sua portata. Altre frasi ricorrenti, oltre al non sono capace, sono «tanto io non valgo niente», oppure «sbaglio tutto quello che faccio». Avere una bassa autostima provoca sconforto e porta a sentirsi inferiori agli altri e sbagliati. Alleniamoci a riconoscere le nostre potenzialità e quelle dei nostri bambini con obiettività e positività. Non sminuiamo le nostre capacità dando per scontato che non siano sufficienti. Ormai, l'ho detto tante volte nei vari episodi, ognuno ha un tesoro infinito dentro di sé. Nelle donne è abbastanza gettonata anche la frase «è tutta colpa mia», che le porta a sentirsi inadeguate, insicure e ovviamente colpevoli. Spesso i genitori dei bambini che vengono a fare terapia mi dicono «anche io da piccolo ero così, è colpa mia se mio figlio ha questi problemi?». È una domanda che fanno fatica a togliersi dalla testa e che li fa stare male. È vero che a volte c'è familiarità, a volte addirittura ereditarietà, ma non dipende sempre tutto da noi. E in ogni caso, darsi la colpa non aiuta il figlio. Lo aiuta molto di più percepire serenità e accettazione intorno a lui. La frase che sento dire più spesso dagli adulti, in generale, quando sentono di dover giustificare qualche loro atteggiamento di fronte a un'osservazione è «sono fatto così, ho questo carattere» e a me ogni volta viene da rispondere «e allora allenati a modificare questo atteggiamento, è solo un'abitudine e le abitudini si possono cambiare». Ovviamente ci vuole costanza e forza di volontà, cambiare può essere tanto difficile, ma si può. Dire «sono fatto così» significa trovare una giustificazione per rimanere fermi. E non è neanche una giustificazione tanto solida se si pensa che siamo tutti in continuo cambiamento. Basta solo decidere quale vogliamo che sia la nostra nuova direzione e poi non perdere di vista l'obiettivo per tutto il tempo che serve. Nel caso dei bambini è decisamente più facile evitare che consolidino abitudini e atteggiamenti da correggere, visto che il loro carattere è ancora così condizionabile e poco strutturato. Facciamo in modo che capiscano e sentano di avere la possibilità di diventare la versione migliore di loro stessi. L'antidoto all'autocommiserazione, quindi, è una pozione che si crea mescolando la giusta dose di forza di volontà, pensieri positivi e motivanti e quel sano amor proprio che annulla i giudizi negativi su noi stessi. Se non ci piace l'idea che qualcuno provi pena per noi, dovremmo essere noi i primi a non provare pena e commiserazione per noi stessi. Vi aspetto al prossimo episodio. Prima di rimmergerti nella frenesia quotidiana, ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio. E se l'hai trovato utile, iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci. Ti aspetto il prossimo lunedì.